Quest'anno 2023 è stato un anno particolare, principalmente perché è iniziato ed è finito con una domenica. Adesso vi farò un po' di domande per vedere se siamo stati attenti quest'anno. Chi ha predicato il 1° gennaio? Ovviamente il predicatore non può dirlo. Vediamo chi si ricorda chi ha predicato. Bene. Ha predicato Keith. Adesso non vi chiedo quindi su cosa ha predicato. Il sermone era incentrato su promesse su cui puoi contare. Il passo era quello di Isaia 40. E il mio compito oggi è quello di vedere se le promesse che abbiamo fatto il 1° gennaio, adesso mia moglie mi odierà perché ogni volta stresso con i buoni propositi di inizio anno, e vedere se abbiamo fatto i compiti. No, scherzo. Sappiamo che il 31 dicembre è un po' il momento dei bilanci. Probabilmente abbiamo qualche rimpianto. Io ce ne ho parecchi. Veramente ce l'avevo già da febbraio di non essere riuscito a fare cose. Come al solito c'è qualcuno che si iscrive in palestra il primo dell'anno, no, magari il 2, e poi a febbraio ha già smesso, per la gioia di proprietari delle palestre, non so se ce ne sono qui, che prendono soldi senza avere persone. Probabilmente non siamo riusciti a completare proprio quel piano biblico che vi ho fatto vedere prima. A me mancava poco, non sono riuscito, ma va bene lo stesso. E forse non siamo riusciti a portare a termine qualche progetto particolare che ci eravamo prefissati per questo anno. Forse per qualcuno è stato anche un anno duro, un anno di prove, abbiamo perso qualcuno vicino a noi. Adesso io non conosco il tuo cuore questa mattina, non so che cosa hai dentro di te. Spero dopo la lode che abbiamo avuto che sia carico, pieno di gioia per affrontare questo nuovo anno. Ma quello che leggeremo e mediteremo stamattina penso potrà aiutarti a cominciare questo felice nuovo anno col piede giusto. E non solo questo 2024, ma anche tutto il resto della nostra vita. Faccio un passo indietro. Il sermone che ha predicato Keith il 1° gennaio non era incentrato su promesse che noi potevamo mantenere, ma sulle promesse che il Signore, che Dio può mantenere per noi in Cristo Gesù. E vi consiglio di andarlo ad ascoltare perché è sempre valido, è sempre molto utile per la nostra vita. Questa mattina però vedremo di gettare le basi per iniziare bene il nuovo anno e parleremo della beatitudine di essere figli di Dio di parola. Quest'ultimo termine vale a una duplice valenza e andremo a vederlo. Io ho cominciato personalmente un percorso di studio sul testo che leggeremo stamattina. È un passo che mi ha sempre affascinato da quando ero bambino. Stamattina mediteremo sul Salmo 119. Cominciate. Ovviamente faremo solo i primi 8 versetti. Io sto cercando di studiarlo tutto perché lo trovo veramente bello e affascinante. C'era qualcuno che già cominciava a alzarsi per andare al cenone di fine anno. Non vi preoccupate, cercherò di essere brevi. C'è una curiosità su questo Salmo che mi ha colpito molto. George Wishart era il vescovo di Edimburgo, vissuto nel XVII secolo. C'era un altro scozzese con lo stesso identico nome che fu martirizzato un secolo prima, non bisogna confonderlo con lui, fu condannato a morte per la sua fede. E quando era sul patibolo c'era questa usanza che il condannato poteva chiedere che si cantasse un salmo. E lui chiese che venisse cantato il Salmo 119. E sapete cosa è successo? Che prima che fossero cantati 2/3 del Salmo, arrivò il suo perdono e la sua vita fu risparmiata. Per questo canteremo sempre salmi da qui in poi. Non è questo lo scopo. Vedete come la parola di Dio è potente e opera in ogni maniera. Stamattina vedremo quindi i primi 8 versetti di questo Salmo. Questo Salmo, facciamo un po' di contesto, è un Salmo particolare. Qualcuno di voi si è chiesto cosa significano, ma spero che, e mi auguro, che quasi tutti sappiamo cosa sono questi nomi, questi titoli sulle sezioni di questo Salmo, che ha 176 versetti, è il capitolo più lungo della Bibbia, diviso in 22 sezioni di 8 versetti ciascuno. Queste lettere che vedete su sono lettere dell'alfabeto ebraico e non è finita qui. ogni nell'originale ebraico ogni singolo versetto comincia esattamente con quella lettera, quindi con la A, lo dico in italiano, con la A, con la B, con la C, eccetera, eccetera. Questo ci fa capire quanto può essere meravigliosa, stupenda la parola di Dio, anche per come è stata scritta, per come ci è arrivata. Questo tipo di salmi, proprio per chi vuole saperlo, si chiamano acrostici, termine che ho imparato facendo la scuola biblica, non lo sapevo. Di questo salmo non sappiamo, almeno non è scritto chi è l'autore e nemmeno il contesto che ha generato questa composizione, ma i commentatori sono tutti abbastanza d'accordo che un testo così profondo, lungo, che parla della parola di Dio, potrebbe essere stato scritto solo da un uomo che aveva un forte rapporto con essa, potrebbe essere solo il salmista Davide, il quale ha vissuto tante avventure nella sua vita e sicuramente ha sperimentato cosa vuol dire avere un buon rapporto con la legge del Signore. Questo rapporto che poteva renderlo gioioso, forte, benedetto, ed era molto, molto cosciente dei pericoli che si corrono nel trascurare la parola di Dio in qualità di figli di Dio. Quindi il tema di questo salmo, di tutto il salmo, è incentrato sulla parola di Dio e sul forte rapporto tra l'autore, da chi l'ha scritto, e la parola di Dio. Vi incoraggio di leggerlo tutto a casa, ovviamente non lo faremo adesso. Partendo da un presupposto, questo salmo è arrivato a noi, Dio ha preservato la sua parola, portandola fino a noi oggi, e il mio desiderio, la mia preghiera questa mattina è che possiamo trarre tutti i benefici possibili in questa fine anno, in queste poche ore che mancano alla conclusione di quest'anno, magari pensando proprio dove abbiamo fallito principalmente, magari può essere proprio la lettura della parola di Dio, per iniziare un nuovo anno tra qualche ora, sempre guidati da essa. La parola come una lampada al nostro piede, continuiamo, ed una luce sul nostro sentiero. Questo era il mio versetto preferito alla scuola domenicale, Salmo 119-105. Andiamo a leggere il testo, Salmo 119 da 1-8. Beati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo la legge dell'Eterno, beati quelli che osservano le sue testimonianze, che lo cercano con tutto il cuore e non compiono il male, ma camminano nelle sue vie. Tu hai stabilito i tuoi precetti perché siano osservati con cura, siano le mie vie dirette all'osservanza dei tuoi statuti. Allora non sarò svergognato quando considererò tutti i tuoi comandamenti. Ti celebrerò con cuore retto quando avrò imparato i tuoi giusti decreti. Osserverò i tuoi statuti, non abbandonarmi mai. Preghiamo. Signore, ti mettiamo davanti questo testo, fa che possa parlare al nostro cuore, fa che possiamo fare tutte le considerazioni possibili alla fine di questo anno, in queste poche ore che mancano, alla conclusione di questo percorso che abbiamo fatto in questi 365 giorni, e che possiamo avere un cuore gioioso contando sulle promesse che abbiamo nella tua parola. Possa tu benedirci e possa tu nutrirci questa mattina, nel nome di Gesù. Amen. Posso chiedervi di spegnere qui perché sono un po' accaldato. In questo passo vedremo tre aspetti della benedizione che ricevono i figli di Dio che amano la sua parola. E mi auguro, come abbiamo pregato, che restino fissi, stabili i nostri cuori e che possiamo comprendere il grande tesoro che abbiamo nelle mani. E che cosa ci perdiamo se lo trascuriamo? Andiamo a vedere prima i primi due versetti che parlano di una benedizione dichiarata, una benedizione evidente. Vediamo subito un'implicazione nell'essere degli uomini e donne che prendono la parola di Dio sul serio e la applicano alla propria vita. E dice così: sono beati quelli che sono integri nelle loro vie. Possiamo dire senza mezze misure che non esiste integrità al di fuori dell'obbedienza della legge che Dio ci ha dato. Spesso sentiamo dire, molto spesso devo dire, che l'uomo si sente integro, si sente buono, si sente perfetto. Ricordo una persona che un giorno mi diceva, raccontandomi di un episodio in ufficio poco carino del suo capo, e lei era scandalizzata, diceva: io sono troppo pura per questo tipo di ambiente. In realtà neanche lei ha una vita totalmente irreprensibile. Però l'uomo naturale ha davvero una alta, altissima percezione di se stesso. Bene, c'è una brutta notizia per lui. Ha sbagliato metodo di paragone, metodo di giudizio. La fine del primo versetto non mente. Sono giusti e integri quelli che camminano secondo la legge dell'Eterno. Quello è l'uomo beato. Chi cammina secondo la legge di Dio è beato. Lo troviamo nel Salmo 1, penso che ce lo ricordiamo tutti di cosa parla. Quindi quello di camminare è un'azione continua. Non è stare fermi e aspettare che succeda qualcosa. Se non andiamo alla scrittura e non l'apriamo, la scrittura difficilmente viene da noi. Fare tutta la strada che abbiamo avanti nella nostra vita, con Dio al nostro fianco, osservando i suoi insegnamenti. Poi sono beati, anzi, questo termine beati vuol dire proprio felici, gioiosi, hanno una bella vita, questo è il senso di questa frase, quelli che osservano, che mettono in pratica le sue testimonianze. Ecco, la rivelazione di Dio attraverso la legge, la parola, è la testimonianza divina, è una manifestazione di Dio nella vita dell'uomo. Sappiamo che la scrittura è proprio una delle rivelazioni di Dio verso l'uomo, la sua parola. E mi chiedo, non ti rende felice questo? Il Dio dell'universo, l'Onnipotente, abbiamo cantato che siede sul suo trono, ha deciso di rivelarsi a me e a te, e uno dei modi che ha usato è lasciarci la sua parola. Fare la volontà di Dio, applicare la sua parola alla nostra vita, porta solo a benedizioni. Gioia in abbondanza, ci fa crescere, ci consola, ci conforta, ci ciba, abbiamo cantato stamattina. Poi possiamo aggiungere tutto quello che ci viene in mente. Ho un ricordo di quando ho cominciato a leggere, avevo 7 anni, e mio papà fece una cosa molto importante, invito tutti i genitori a farlo. Mi mise una Bibbia in mano. Tra l'altro era una vecchia riveduta, quindi con un termine abbastanza difficile per un bambino di 7 anni. Eppure mi ricordo questi episodi. Io dormivo in una stanza da solo e spesso di notte mi spaventavo, mi svegliavo perché avevo fatto qualche brutto sogno. E allora accendevo la lampadina e la luce e aprivo la scrittura. E quelle parole eterne contenute nella scrittura mi scaldavano il cuore. Sapevo che il Dio dell'universo era di fianco a me e che niente nessuno poteva toccarmi, mi avrebbe potuto toccare. Sono beati quelli che cercano Dio con tutto il cuore. Andiamo avanti nel nostro approfondimento. La vera gioia, la beatitudine nell'osservare la parola di Dio viene nel cercare la presenza di Dio con tutto il cuore. È una cosa innata in noi, come le cose che vogliamo a tutti i costi fare, che non vediamo l'ora di poter fare. Non è una cosa cerebrale, non è una cosa razionale, non è una cosa mnemonica. Non sono dei mantra da ripetere a memoria. Oggi ce ne sono tante filosofie, anche religioni, non sono delle sure da ripetere. Allora Dio è soddisfatto e noi siamo a posto. Impatta tutta la totalità del nostro essere. Cercare Dio intellettualmente è un'attività sterile, non serve a niente. Dio va catturato con tutto il nostro essere, con tutto l'affetto che può sprigionare dal profondo del nostro cuore. Spurgeon, non c'è bisogno che vi dica chi è, diceva: la beatitudine è attribuita a coloro che fanno tesoro delle testimonianze del Signore. Ciò implica che scrutano le scritture, che giungono a comprenderle, che le amano, poi continuano a metterle in pratica. Dobbiamo prima ottenere una cosa, prima di poterla mantenere. Per mantenerla bene dobbiamo afferrarla saldamente e non possiamo conservare nel cuore ciò che non abbiamo abbracciato di cuore con gli affetti. Forse pensiamo che semplicemente sedersi in una chiesa 8 volte a settimana potrebbe servire, essere sufficiente a adempiere i nostri compiti. Forse iscriverci a una scuola biblica, un corso accademico, un seminario possa automaticamente darci una benedizione. O forse solo annerire le caselle del piano biblico, a posto, fatto per oggi. Non dico che non bisogna essere disciplinati. Io sono un fan delle discipline spirituali e del fatto di costringersi, violentarsi ad andare di fronte alla Bibbia, anche quando il mio spirito non è proprio nel suo mood migliore. Ma fratelli e sorelle, che non diventi la nostra religione arida. Preghiamo che Dio possa illuminarci prima di iniziare a a meditare. Probabilmente abbiamo bisogno di chiedere perdono per quello che sono i nostri peccati, le nostre cadute, ma che il nostro cuore possa ardere per d'amore per la parola di Dio. Quindi abbiamo visto questi due versetti, le dichiarazioni sull'uomo che ama la parola e la mette in pratica, la osserva con tutto il cuore. Ora vedremo le implicazioni di chi è benedetto nel osservare la parola di Dio. Cosa succede all'uomo che osserva la parola di Dio? E vediamo una benedizione descritta al versetto 3. Non compiono il male, ma camminano nelle sue vie. Abbiamo subito due risultati evidenti del cambiamento che porta la parola nella vita del credente. Quello che troviamo ora è la conseguenza, è un effetto di quanto abbiamo visto nei versetti precedenti. C'è un marchio di bontà, di purezza nelle vite di quelli che sono beati. E i risultati sono evidenti, non c'è nessun dubbio. Il credente è nuovo, nato di nuovo, persevera o persiste nel suo cammino con Dio e i suoi frutti sono evidenti. Forse cade, sicuramente cade, ma si rialza, perché la parola stessa lo conferma e ce lo promette. Dio sostiene i suoi figli con la sua mano potente. Vi leggerò Proverbi 2, 7, 8, lo leggo io. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano nell'integrità, allo scopo di proteggere i sentieri della giustizia. È bello avere questa certezza, questo scudo, questa forza che non viene da noi. Ancora, un'altra descrizione della benedizione, che quelli che sono beati, che l'amano la parola, camminano nelle vie del Signore. Camminare nelle vie del Signore evita il male nelle nostre vite. Il Salmo 119, sempre più avanti, nel 101, dice: ho trattenuto i miei piedi da ogni sentiero malvagio per osservare la tua parola. Sapete, fuggire il male non è una capacità innata nell'uomo. E lo sappiamo da Paolo ai Romani, che l'uomo è totalmente depravato e l'ira di Dio è su di lui, finché Dio, dimostrando grazia nel suo sovrano disegno, non si rivela a lui per salvarlo, per strapparlo dalla sua perdizione eterna. L'uomo decaduto non può compiere nessuna azione buona, ma Dio nella sua parola rivela la strada per la salvezza. E in Romani 10, al versetto 17, lo troviamo scritto: la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Se predichiamo correttamente la parola, annunceremo di conseguenza il messaggio centrale in essa contenuto. E qual è questo messaggio, se non il Vangelo di Gesù Cristo? Gesù è il nostro esempio perfetto, di cammino senza macchia, senza peccato, che è amico di tutti quelli che credono in Lui e li accompagna durante tutto il percorso terreno per mezzo del Consolatore, dello Spirito Santo che ci ha lasciato quando Lui è asceso al cielo. È incredibile come il messaggio centrale della Scrittura, questo messaggio di salvezza, l'Evangelo, possa averci trasformato da uomini e donne incapaci di camminare, continuamente nell'errore, totalmente depravati, abbiamo detto prima, in persone che camminano rettamente per mezzo della presenza costante di Dio in noi. Quindi Dio ci ha fornito dei mezzi di grazia perché non fossimo più soli. Quindi abbiamo visto fino ad ora due aspetti delle benedizioni che vengono sopra uomini e donne di parola, cioè che si impegnano ad amare e osservare la parola di Dio. Abbiamo visto una benedizione dichiarata nei primi due versetti, una benedizione descritta in questo terzo versetto. Ora vediamo l'ultimo punto, che sarà molto ricco di spunti e riflessioni che ci porteranno a fare dei buoni propositi per il nuovo anno. E vediamo la benedizione desiderata, dai versetti 4 al versetto 8. E allora ti chiedo, ci siamo, momento dei buoni propositi, che piani hai per il nuovo anno? Cosa desidera il tuo cuore fare più di ogni altra cosa? Forse ci sono dei progetti. Noi, nell'azienda dove lavoro, abbiamo questa ennesima piattaforma che ci valuta le nostre performance, la nostra crescita professionale. Ognuno di noi deve inserire degli obiettivi per il nuovo anno, quindi quella è una roba aziendale, bisogna farla per forza. Quindi non si scappa. E questi obiettivi devono essere SMART, che è un acronimo in inglese, SMART intelligente vuol dire in inglese, che dice che gli obiettivi devono essere specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e fatti in un determinato tempo. Questi sono punti fermi che aiutano a impostare tutti i progetti professionali. Tra l'altro è un metodo che ho usato anche alla scuola biblica per la gestione di progetti spirituali ministeriali. Ora, dopo aver letto i primi tre versetti, a prescindere dal metodo che userete, che useremo, quali sono i tuoi obiettivi, i tuoi progetti per il nuovo anno? Cosa desidera il tuo cuore profondamente affinché tu possa sperimentare un anno, un nuovo anno, una vita di benedizione? E mi chiedo a me stesso, come posso essere anch'io beato, gioioso, amare Dio e la sua parola e ottenere tutti i suoi benefici nella mia vita quotidiana? E lo dico come marito, come figlio, come fratello. Lo chiedo a te come anziano, come responsabile di un ministero, come leader, lavoratore. Te come vicino di casa di qualcun altro. Te come cittadino italiano, che progetti hai per questo nuovo anno? Come puoi far sì che la parola di Dio impatti potentemente nella tua vita e ti trasformi in questo 2024? Ebbene, chi ha questo desiderio, vedremo alcuni punti dell'ultima parte di questo brano, si impegna nell'osservare diligentemente la parola. La vediamo al versetto 4. Ho notato subito, quando ho approcciato lo studio di questo Salmo, che il versetto 4, al centro del versetto, ha un'importanza gigantesca. Sembra che tutto converga lì. Tu hai stabilito i tuoi precetti perché siano osservati con cura. Ma cosa sono questi precetti? Ho fatto qualche ricerca, è una parola presa dal mondo degli ufficiali che controllano l'esecuzione di ordini precisi. Dio ci ha lasciato una rivelazione, la sua scrittura, che contiene indicazioni e comandamenti molto precisi che ci raccontano delle sue qualità e della sua perfezione, da una parte, ma evidenzia, dall'altra, un uomo imperfetto. Tra l'altro sappiamo dalla scrittura quanto lui, quando Dio ama i dettagli. Proviamo a pensare alla costruzione del tabernacolo, il tempio, l'arca, nulla è lasciato al caso. La parola di Dio è davvero perfetta. E il Salmo 18, versetto 30 dice così: la via di Dio è perfetta, la parola del Signore è purificata col cuore, egli è uno scudo di tutti quelli che sperano in lui. In questa chiesa amiamo prediligiamo la predicazione espositiva. Leggiamo la Bibbia versetto per versetto, predichiamo su ogni singolo aspetto della rivelazione divina, proprio perché, non perché vogliamo essere accademici, ma perché non vogliamo perdere nessun dettaglio della legge perfetta del Signore. Amiamo tagliare rettamente la parola, come Paolo disse a Timoteo. Chiesa Veritas sul sito ha questo slogan: vite trasformate dalla parola di Dio. E c'è questa bella immagine di persone che tengono in mano una Bibbia. E questo penso che sia un buon modo per mettere in pratica, un buon momento per mettere in pratica quello che diciamo di essere. Siamo biblici, amiamo la scrittura, crediamo nella scrittura, crediamo che Dio l'abbia preservata, che Dio l'abbia ispirata. Probabilmente ti capita di non comprendere pienamente quello che leggi, che studi. Allora è un buon momento per approfondire quello che Dio vuole dirci. Sapete, il peggio che possiamo fare è essere sciatti. Facciamo spallucce se non capiamo qualcosa. Vabbè, cosa importa, tanto non riguarda me. Oppure ci accontentiamo di dottrine ereditate. Io sono evangelico di terza generazione e ho sempre dato per scontato tanti insegnamenti senza averli mai assimilati e studiati. Forse siamo preparati solo per sentito dire, vediamo di riflesso la preparazione di altri. Applichiamo diligenza, osservando con cura, come dice questo passo, per capire di più del tesoro di Dio che ci ha lasciato tra le mani. Investighiamo le scritture, c'è un famoso commentario che si intitola proprio così. Non usiamo il solito atteggiamento del pigro, noi uomini siamo campioni in questo, che quando arriva un mobile nuovo non leggiamo le istruzioni, ho un dispositivo nuovo, ho fatto io, ho montato gli aspiratori a casa, non ho letto niente e mi sono arrabbiato perché non facevano esattamente quello che volevo io, ma era solo colpa mia perché la pigrizia purtroppo fa questo brutto scherzo e porta a perdite di tempo e a danni, tra l'altro. Mettiamoci il cuore. Forse Dio questa mattina o per il nuovo anno ti sta chiamando a iscriverti a un percorso accademico, non è assolutamente negativo, io sto quasi finendo il mio, oppure semplicemente ti dice di essere un po' più diligente nel frequentare gli incontri dove viene insegnata la parola, o se non riesci ad ascoltare i sermoni, gli studi che portiamo avanti, che vengono predicati. In una settimana abbiamo 168 ore, ho fatto un po' di calcoli. In media il tempo che occupano gli incontri, ho calcolato anche quelli che vengono da molto lontano, che molte volte sono anche quelli più ligi, impiega 7 ore di tempo in tutta la settimana, il che fa il 4% del nostro tempo totale. E non faccio altri commenti. Se vi facessi vedere le statistiche del mio iPhone, l'ho fatto ieri, devo dirvi che l'app della Bibbia è all'undicesimo posto. Non amo leggere la Bibbia sul cellulare, però ci sono tante altre cose che rubano il tempo che dovrebbe occupare la scrittura. Oggi abbiamo davvero tante risorse, viviamo in un mondo libero in cui ci è permesso possedere la scrittura, ci è permesso incontrarci, ci è permesso accedere a tutto quello che vogliamo per approfondire la conoscenza di Dio e della sua parola. E allora mi chiedo, e lo dico a me stesso, perché non li usiamo? Perché ci facciamo distrarre così facilmente? Ebrei 4:12 dice: la parola di Dio è vivente e efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Fratelli, è l'arma di cui abbiamo bisogno quotidianamente quando usciamo nel mondo. Andiamo avanti al versetto 5. Il desiderio è per quelli che vogliono tenere la beatitudine di essere figli di parola, figli di Dio di parola, e chiedere a Dio di aiutarli ad obbedire. Versetto 5 in italiano non rende bene, ma è proprio un'esclamazione, una preghiera. Oh Signore, siano le mie vie dirette all'osservanza dei tuoi statuti. È una vera e propria richiesta di preghiera. Il salmista vuole appropriarsi di quella beatitudine del versetto 1, ma è realista, e credo che anche noi dobbiamo essere realisti. Da soli non possiamo farcela. Grazie a Dio ci ha messo in una famiglia, nella chiesa del Signore. Ogni fratello, ogni credente di questa chiesa, non solo, è alla portata di mano, alla distanza di un WhatsApp. Chiediamo aiuto quando non ce la facciamo, quando ci sentiamo soli, quando non siamo in grado di obbedire alla parola. In questo versetto si parla di statuti e nella loro significato, nella loro etimologia, parlano proprio di qualcosa di inciso, scalfito nella roccia, inamovibile, ci ricorda un po' le tavole della legge, di qualcosa di stabile. In buona sostanza ci parla dell'immutabilità di Dio. Ma risalta un contrasto con l'instabilità dell'uomo, con l'instabilità di cui parla Giacomo 1:8, quando parla dell'uomo che manca di fede, è instabile in tutte le sue vie. L'uomo è spesso sballottato, cioè instabile, non riesce a percorrere a volte neanche un metro senza cadere, ma può chiedere a Dio di rendere le sue vie dritte, confrontandosi quotidianamente con gli insegnamenti che Dio ci ha dato, con la sua parola, e di obbedire. Quindi diventa un uomo di parola. Forse anche noi quest'anno siamo stati veramente sballottati, abbiamo continuato le nostre pessime abitudini, che ci hanno portato a non camminare rettamente, a non avere un cuore integro, come quello che troviamo al versetto 1. Allora direi che è il momento giusto per ricominciare. Tra qualche ora comincia un nuovo anno, e che possiamo pregare anche noi e dire: oh Signore, rendi la mia via dritta, aiutami ad essere un figlio obbediente. Quando ci confronteremo con la parola di Dio, allora non proveremo vergogna. Arriviamo al versetto 6. Allora non sarò svergognato quando considererò i tuoi comandamenti. La vergogna compare presto nella Bibbia. Chi si ricorda dove compare il primo sentimento di vergogna nella scrittura? Genesi. Siamo preparati. Siamo una chiesa di parola, veramente. Spesso quando considero i comandamenti di Dio nelle mie letture quotidiane, io mi vergogno di quante volte sono mancante, di quanto sono un figlio disobbediente. Cadere, peccare, ci fa provare vergogna. Trascurare lo studio della parola e l'obbedienza ci porta a deviare nella nostra via. E la conseguenza è finire lontani da Dio. Forse anche voi vi capita di tornare a casa la sera con dei sentimenti, dei pesi, per gli errori che avete commesso, per i peccati che avete commesso durante la vostra giornata. E ancora questo sentimento vi porta ancora a casa quando rientrate con i vostri familiari. C'è questo peso per aver trasgredito i comandamenti del Signore. E allora come si può evitare di essere svergognati? Bene, avere sempre la parola davanti a noi, specchiarci in essa continuamente. Come ho detto, l'abbiamo veramente a disposizione sempre. Abbiamo detto al versetto 2 che è beato chi cerca Dio con tutto il cuore. E cercare con tutto il cuore vuol dire metterlo al primo posto, osservando la scrittura, i suoi insegnamenti e conservandolo nel nostro cuore. E proprio il paragrafo successivo a quello che studiamo stamattina, nel Salmo versetto 11, 119-11, dice: ho conservato la parola nel mio cuore per non peccare contro di te. È una buona abitudine quella di dedicare pochi minuti, anche pochi minuti, se ne abbiamo tanti è meglio, prima di affrontare il mondo che è fuori, armandoci con la spada di cui abbiamo parlato prima. Andiamo avanti, versetto 7. Versetto 7 ci parla di quello che succederà, cosa accadrà quando impareremo i giusti decreti. Quello che dice questo testo è che c'è un'esplosione letterale di gioia e ringraziamento e di lode, un'offerta di, con tutto il cuore, di lode a Dio. Non è una reazione arida a qualcosa che leggiamo, come molti manuali che si leggono. Nell'azienda ne abbiamo tanti per poter passare delle certificazioni, poi alla fine nessuno sa niente di quello che c'è scritto, nessuno se lo ricorda, quando bisogna mettere in pratica succedono dei disastri. La parola di Dio è veramente viva, potente, e se l'amiamo con tutto il cuore ci accompagnerà tutti i giorni della nostra vita. È qualcosa che deve impattare profondamente nel nostro modo di essere. Addirittura cambia il nostro atteggiamento. E la cosa che è il risultato finale di questo atteggiamento che cambia è un cuore grato che porta lode e gloria a Dio. Diciamo sempre che il compito dell'uomo è quello di glorificare Dio. Questo è uno dei modi per poterlo fare. Adesso una piccola nota per chi di noi si occupa della lode. Parlo a noi questa mattina. Non possiamo guidare adeguatamente la Chiesa nel ministero che Dio ci ha dato, portare ad una vera adorazione, se non spendiamo tempo con Dio nell'imparare a ringraziarlo con un cuore retto, assimilando dalla sua parola e vivendola concretamente. Giacomo 1,22 dice così: siate facitori della parola, non soltanto uditori, illudendo voi stessi. Ancora Giacomo, nel versetto 25, capitolo 1, dice: ma chi guarda attentamente la legge perfetta, cioè nella legge della libertà, in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Spesso i compiti, anche quelli in chiesa, sono pesanti. Ce ne sono troppi. Anch'io mi lamento qualche volta. La pentola è troppo piena. Però che gioia quando finiamo di provare. Che gioia quando usciamo da questo locale, abbiamo portato avanti il ministero che Dio ci ha affidato. Non vogliamo perderci queste benedizioni. Quelli che desiderano questo tipo di beatitudine faranno un patto con Dio. Arriviamo alla fine, versetto 8. Dicevo, il momento dei buoni propositi per il nuovo anno è per tutto il nostro futuro. Non fermiamoci al prossimo anno. Anche se qualcuno dice, io so a malapena quello che farò stasera, Kitto dice sempre, io posso pensare a domani, ma proviamo a usare. Osiamo, andiamo, aumentiamo, andiamo a media distanza. In quest'ultimo versetto il salmista si lascia andare ad una promessa ferma, decisa, perentoria. Osserverò i tuoi statuti. Fa un vero e proprio patto con Dio, nella prima parte di questo versetto. Riusciamo a essere per il nuovo anno risoluti anche noi? Io voglio essere risoluto per il nuovo anno. Magari ho fatto mediamente bene nello scorso anno, questo nuovo anno voglio ricominciare, voglio fare ancora meglio. E non importa dal livello in cui partiamo, magari siamo veramente a terra, siamo a zero. È sempre un buon momento per ricominciare. Quindi fin qui abbiamo considerato tutte le gioie nel dimorare con tutto il cuore nella sua parola. E penso che questo sia il momento per noi per fare queste promesse. Bisogna fare il primo passo. Tutti sapete che a me piace correre. Mi ricordo quando 13 anni fa mi preparavo per il matrimonio, dovevo dimagrire, ho cominciato a correre. E ho iniziato con pochissimo, 3-4 chilometri, mi stancavo tantissimo. Però ho detto, devo entrare in quel vestito. E ho cominciato, ho continuato, sono arrivato a 10, poi una mezza maratona, poi una maratona intera, poi 10 maratone. Non c'entravo più nel vestito perché ero troppo magro, quindi ho dovuto ricucirlo di nuovo. Nulla è impossibile se abbiamo Dio al nostro fianco. Ovviamente non dovete cominciare a correre domani perché a me piace correre. Ognuno ha le sue sfide, ma niente è impossibile. Prendiamoci le responsabilità, piccole magari. Magari siamo fermi da un po' e non abbiamo tutta la forza per portare avanti cose grandi. Ma chiediamo a Dio di aiutarci a portarle al termine. Ci saranno giorni in cui veramente avremo la nausea nel pensare che dobbiamo svolgere un compito, ma facciamo il primo passo, il Signore ci darà la forza per portarle avanti e alla fine ne trarremo un grande beneficio. Infine, l'ultima parte di questa unità, chi desidera diventare beato, prega e cammina con Dio. Forse qualcuno potrebbe scandalizzarsi leggendo che il salmista scrive, parla a Dio in questo modo, non abbandonarmi mai. Noi sappiamo che Dio non può abbandonare l'uomo, Dio è onnipresente, è sempre lì. Bene, interpretiamola come una chiacchierata tra amici. Se il salmista è Davide, sappiamo che aveva veramente un rapporto di amicizia con Dio. Una chiacchierata tra amici nei quali l'autore conosce i suoi limiti. Davide aveva probabilmente ancora ben in mente le sue cadute, possiamo leggerle nell'Antico Testamento, in Samuele, quante volte è caduto. Allora implora Dio di dargli la forza, di raccoglierlo quando cade, di palesarsi, di manifestarsi in quei momenti di smarrimento, perché siamo noi a girare le spalle a Dio. Dio è sempre lì, è onnipresente, non può sparire, ma tante volte non riusciamo a vederlo, sentirlo, percepire la sua presenza. Allora possiamo pregare in questo modo: Signore, resta sempre al mio fianco, non lasciarmi solo. So di essere debole, di non sapere portare avanti nemmeno una settimana di integrità. Ho bisogno di ripartire con te ogni mattina. A volte la notte è buia e la vergogna mi assale, ma so che tu hai fatto un patto con me e questo patto non fallirà. Nessuno potrà mai farmi male, soprattutto strapparmi dalla tua mano. Stamattina, andiamo alla conclusione, abbiamo visto emergere da questo testo molto chiaramente una bellissima verità eterna. Dio vuole che i suoi figli mettano in pratica la sua parola, amandola, camminando nelle sue vie, mettendo in pratica tutte le indicazioni contenute. Così sarà beato, gioioso e potrà dare gloria, celebrare Dio. Per il nuovo anno penso che possiamo fare una promessa, Signore, per godere delle sue benedizioni, cioè diventare uomini e donne di parola. Chiudo ancora con un po' di arida matematica. Il piano di lettura Corandeo, quello che ho messo qui, prende circa 10-15 minuti al giorno e permette di leggere la Bibbia parallelamente tra Nuovo e Vecchio Testamento ogni anno. penso che Artioli mi ringrazierebbe se fosse qui, che sto facendo da sponsor al suo piano di lettura. Io penso che possiamo investire 15 dei 1440 minuti della nostra giornata, il che equivale all'1% del nostro tempo per questo scopo. Che ne dite? E penso che questa sia la prima promessa che possiamo fare per il nuovo anno come figli e figlie di Dio.